Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Benvenuti all'ascolto, questo è un podcast di SBS Italian e io sono Domenico Gentile. Dal 13 maggio a Melbourne, oltre alla stagione lirica, continua anche quella sinfonica con una serie di concerti del violoncellista e ora anche direttore d'orchestra Umberto Clerici. Il programma iniziale, deciso lo scorso anno durante la fase critica del lockdown a Melbourne, prevedeva di suonare concerti brevi e di solo due autori, Felix Mendelssohn e Robert Schumann. Ma ora le cose sono cambiate, come ci spiega il nostro ospite, Umberto Clerici.
Dunque, i concerti di Melbourne, in realtà, quello che ha descritto è solo la prima parte di questo, i concerti, perché quando Melbourne ha deciso di fare la stagione, soprattutto dei Masters, quindi il Maestro Circle di quest'anno, non sapevano quale sarebbe stata la capacità e le restrizioni per il Covid, e quindi hanno calcolato di avere massimo metà sala. Di conseguenza hanno pensato di fare due concerti nello stesso giorno. Molte delle istituzioni hanno pensato questo, quindi due concerti più corti in modo che non ci sia contagi nel bar oppure le stagioni bisogna programmarle almeno un anno prima, per cui cioè, dobbiamo pensare che questo è stato pensato un anno fa quando Melbourne era in completo lockdown. Il fatto è che poi, adesso che siamo a full capacity in tutta l'Australia, che è un unicum nel mondo, cioè in questo momento ci sono i concerti col pubblico pieno, però hanno mantenuto questi due concerti. Il fatto è che Melbourne, anziché fare due concerti replicati, uno alle 6, uno alle 8:30, aveva pensato di fare due concerti separati, cioè diversi. E quindi ci sarà un concerto alle 6 in cui io suono il concerto di Schumann e dirigo l'italiana di Mendelssohn. E poi c'è un secondo concerto alle 8:30 per tutti questi tre giorni consecutivamente, in cui la spalla di Melbourne Symphony suona il concerto per violino di Schumann. E finiamo con le variazioni su Haydn di Brahms, perché l'idea un po' era quella di avere questi tre personaggi, Brahms, Schumann e Mendelssohn, che erano tutti e tre tedeschi dello stesso periodo, tutti direttori d'orchestra, grandi compositori e pianisti, ma con, come dire, un destino, un carattere completamente diverso. Si va da Mendelssohn, che era fortunato in tutto, ricco, bello, ogni cosa che toccava, un po' come Remida, diventava oro, per cui ha fatto rinascere la prospettiva su Bach, ha creato il conservatorio più antico d'Europa, e dall'altra parte Schumann, che in qualche modo per la sua un gran genio, però per il fatto che fosse un po' depresso e poi soffrisse o di schizofrenia o di bipolarismo, in realtà tutto ciò che toccava in realtà andava in rovina, tant'è che poi è finito, purtroppo è morto in un manicomio, lasciato lì, e si dice che sia morto di fame addirittura, nel senso che non voleva mangiare. Quindi Brahms è un po' in mezzo con questo rapporto che aveva molto stretto con Schumann e anche con la moglie di Schumann, Clara Schumann, per cui sono due concerti interconnessi che in qualche modo esplorano queste tre figure coeve che avevano completamente un carattere anche musicale completamente diverso.
Fa venire voglia veramente di prendere l'aereo e venire a Melbourne. La nostra fortuna è che la vedremo a Sydney a giugno per un'intensa poi serie di concerti dei quali parleremo al momento giusto. E concentriamoci.
In realtà, la settimana prima, e quindi la settimana di inizio maggio, dirigerò qua a Sydney la Sydney Symphony Orchestra con la quarta sinfonia di Mahler, che in questo momento forse è la più grande sfida che io abbia fatto, nel senso che è una sinfonia di un'ora, perché uno dei direttori principali, Donald Ranicles, che è il principale direttore dell'Opera di Berlino, non può venire a causa delle restrizioni dei viaggi internazionali, per cui mi hanno chiesto di dirigere. Per cui la settimana prima dirigo qua a Sydney la quarta di Mahler e la settimana dopo vado a Melbourne a fare questi concerti.
Come è avvenuto questo passaggio da violoncello a direttore d'orchestra?
È venuto completamente casuale, perché esattamente tre anni fa, la scorsa settimana, praticamente 3 anni fa l'orchestra mi chiese: abbiamo un concerto per una convention e non abbiamo un direttore. E di solito queste convention, i programmi da concerto sono molto leggeri. Invece in questo caso sono degli avvocati, vogliono all'Opera House, vogliono un programma corto di 30-40 minuti, ma con della musica, come dire, sostanziale, quindi Dvorak, Mendelssohn. Abbiamo pensato, visto che tu, parlando di me, io è sempre in orchestra, sono sempre andato con le partiture, sono sempre interessato a come gli strumenti dialogano e interagiscono tra loro, ho detto, vuoi provare? E ho detto, scusate, ma cioè io non ho mai diretto. Dice, vabbè, ma non importa, tanto comunque sei un musicista, alla peggio va male come direttore, però almeno c'è un'idea musicale. E quindi è nato così. Da lì ho cominciato a studiare, ho fatto questo debutto all'Opera House. Chi è che debutta nella sua carriera all'Opera House con la Sydney Symphony? Cioè, di solito è il contrario, cioè il pinnacle della carriera, non l'inizio. Da quel momento la Sydney Symphony ha supportato questa cosa, ha detto dovresti continuare, allora ho studiato, ho approfondito, ho usato anche Covid, e da quel momento lì in realtà è un po' esplosa, perché io quest'anno dirigo praticamente tutte le orchestre che ci sono in Australia, ho ricevuto già gli inviti dalla Nuova Zelanda, quindi è nato casualmente e un po' mi è sfuggita di mano, tant'è che quest'anno, che non suono più nella Sydney Symphony, però dirigo la Sydney Symphony tra tour regionali, la stagione, eccetera, per 6 o 7 settimane, Melbourne Symphony per 3, ho fatto Queensland Symphony, Tasmanian, quindi praticamente ogni settimana c'è un impegno adesso, per cui passo le mie notti a studiare le partiture.
Fantastico, anche perché diciamo sì, la sua fama come violoncellista probabilmente l'ha aiutata, perché sì, non era nuovo qui in Australia, ma era già molto famoso, quindi averla come direttore d'orchestra probabilmente è stata una scelta obbligata, ma più che obbligata, una scelta che permette ai teatri, a queste orchestre, di promuovere questi concerti sapendo che lei attirerà il pubblico e che non farà fare brutta figura, come si suol dire.
Questo è una cosa, e anche il fatto che io abbia comunque suonato in orchestra qui, ma anche in Europa per tanti anni, provoca, adesso c'è un po' la moda in tutti i reparti, non solo la musica, di giustamente investire sui giovani. Però il problema dei giovani, molto giovani, parliamo di 30-40 anni fa, avevano una formazione accademica nella musica, quindi arrivavano da suonare il pianoforte a un certo livello, avevano fatto composizione, avevano studiato anni di direzione orchestra. Invece adesso che è tutto un po' social, no? Con gli Instagram e Facebook, tanti di questi direttori nuovi, che sono anche talentuosi, però non hanno realmente studiato, per cui si presentano davanti a un'orchestra di professionisti che per avere il loro posto di lavoro hanno dovuto fare anni di concorsi, quindi è la crema della crema, particolarmente Melbourne e Sydney, ma in generale tutte le orchestre professionali, e si presentano praticamente avendo molta meno esperienza musicale, molta meno conoscenza di qualunque dei musicisti in orchestra, mentre invece nel passato era sempre stato che qualcuno o dall'orchestra dopo tanti anni di suonare orchestra, oppure iniziava a dirigere grandi orchestre dopo i 40 anni, non a 20 anni. E quindi il fatto che abbia suonato così tanti anni sia in orchestra che con l'orchestra come solista aiuta il fatto che conosca la macchina orchestrale, no? Cosa pensano i musicisti, di cosa hanno bisogno, perché un direttore d'orchestra alla fine non dirige la musica, dirige i musicisti, sono i musicisti che fanno la musica, e il direttore è un po' un architetto che in qualche modo mette insieme, crea l'impalcatura e crea la narrativa generale, ma è chiaro che se uno non conosce gli strumenti e come funzionano è un po' un architetto che non ha idea di come si costruisca un muro.
Immagino che sarà stato piacevole per i suoi studenti del Conservatorio di Sydney vederla trasformarsi da professore in studente.
Eh sì, certo, no, ma poi tanto siamo studenti tutta la vita, questo, cioè, nel senso, è un po' l'attitudine, tra l'altro, appunto, come un po' tutta la filosofia greca, soprattutto Socrate, quando uno comincia a sapere un po' di cose, comincia a capire che in realtà non ne sa abbastanza, per cui è un pozzo senza fondo, come diciamo noi, no? Per cui siamo studenti tutta la vita, il che è una cosa bella, perché io ogni tanto apro una partitura e dopo 10 anni che ho suonato un pezzo, la rivedo e la vedo in un modo completamente diverso, nonostante abbia speso magari mesi su questa partitura 10 anni fa.
E parlando di direttori d'orchestra della Sydney Symphony Orchestra, c'è stata questa bella notizia che Simone Young sarà la direttrice d'orchestra principale per il 2021. Quindi questo significherà ovviamente che quando Simone Young sarà impegnata all'estero, molto probabilmente sarà lei a sostituirla. Ecco, ci parli un poco di questa scelta di Simone Young, visto che lei conosce molto bene la Sydney Symphony Orchestra.
Ma dunque, Simone Young è una direttrice d'orchestra della generazione delle donne che all'epoca, quando era giovane, hanno veramente dovuto lottare molto per essere accettate. Adesso ci sono tante direttori d'orchestra donne, è diventata più normale, però Simone Young credo che sia del 1961, quando iniziò, era una delle pioniere della direzione orchestra femminile, quindi ha veramente dovuto guadagnarsela, e quindi questo si vede quando viene, cioè sempre di una preparazione meticolosa, e poi ha passato tanti anni in Europa, sta dirigendo le più grandi orchestre, credo che abbia messo l'anno scorso, poi è stato posticipato all'anno prossimo, il debutto alla Scala, quindi è una direttrice d'orchestra australiana, donna, quindi diciamo rappresenta anche tante cose di un mondo più moderno, di quello della diciamo musica classica tradizionale, però ha passato così tanti anni in Germania, soprattutto il teatro d'opera ad Amburgo, che nel senso porta questa tradizione del Mitteleuropa assieme al fatto che comunque qui è un eroe lei, e quello che mi stupisce è che, visto che il mondo generale sta andando sempre più verso una commercializzazione, per cui fino a prima del Covid facevamo sempre più settimane con i film, con la musica pop, che un po' è giusto ampliare il pubblico, però va un po' contro quello che noi rappresentiamo, no? Cioè, come in una compagnia che fa Shakespeare, fare solo stand-up comedy, dopo un po' non funziona più. E Simone Young in realtà è una tradizionista da questo punto di vista, cioè il suo grande repertorio è Mahler, Bruckner, cioè il vero tardo romanticismo tedesco, per cui questo per l'orchestra in realtà è una cosa buona, perché non limita il fatto di fare anche cose più contemporanee o un po' più commerciali, però il direttore principale deve essere un direttore che in qualche modo ground l'orchestra nel repertorio, capito? Cioè, se no...
Certo. A questo punto, se non le dispiace, le darei appuntamento nuovamente per giugno, quando poi si avvicinano le date di questi concerti qui a Sydney. E ricordo quindi che il 7 di maggio lei suonerà alla Town Hall di Sydney, questo concerto appunto, dirigerà l'orchestra nel concerto di Mahler, e poi sarà impegnato dal 13 al 15 maggio a Melbourne in questi concerti dedicati alle musiche di Mendelssohn e Schumann. A questo punto io la ringrazio, però soltanto se lei mi promette che la posso risentire a giugno, perché sennò continuo la conversazione per parlare.
Promesso.
Anche...
No, promesso, anche perché a giugno anche lì ci sarà una settimana in cui io suono il violoncello da solista col triplo concerto di Beethoven a Town Hall con la Sydney Symphony, e la settimana dopo, sempre con la Sydney Symphony, invece dirigerò la quinta sinfonia di Schubert, per cui questa doppia vita che in questo modo, in momento mi... Cioè, una settimana suono, una settimana dirigo, o a volte come Melbourne, nello stesso concerto suono il primo pezzo e dopo lascio il violoncello nel camerino, prendo la bacchetta e... Quindi, no, ci risentiamo sicuramente.
Beh, io farei molta attenzione a lasciare il suo violoncello nel camerino, perché vero, lei suona un Matteo Goffriller del 1722, quindi 300 anni il prossimo anno, farà chissà che bel compleanno lei festeggerà.
Esatto, dobbiamo fare una festa.
E un altro che è l'altro violoncello è di Carlo Antonio Testore del 1758, lì bisognerà attendere un po'.
Esatto.
Umberto Clerici, è stato veramente un piacere, grazie.
Grazie mille, è stato un grande piacere essere ospite, grazie Domenico.
In questo podcast abbiamo ascoltato alcuni brani del concerto per violoncello di Sir Edward Elgar, nell'arrangiamento di David Tobin, Jeff Megan, Julian Gallant e Rob Kelly.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.